da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Fiore aveva capito subito, senza un attimo di esitazione, solo guardando il figlio fisso negli occhi appena era sceso dalla corriera, che lo scimunito aveva parlato. Non era stato capace di tenere il segreto, con tutte le raccomandazioni e le minacce che gli aveva fatto prima di partire nei giorni precedenti il matrimonio. Aldo aveva abbassato il capo ed era entrato docilmente in albergo. Carolina entrava nel centralino telefonico. «E allora?» gli domandò il vecchio sottovoce per non farsi udire dai clienti appoggiati in fondo al bancone. Aldo non osava guardarlo. Evitò di rispondere. Fiore aveva già capito che le sue sarebbero state domande inutili. Era sicuro che il figlio aveva qualcosa da nascondergli.
«Vieni di là!»
ordinò avviandosi verso il tinello. Sì, ora Aldo era sicuro. Era stato rimosso a farlo parlare, o forse qualche altro sentimento che non riusciva a chiarire, ma che lo lasciava come tramortito ogni volta che si trovava di fronte a uno della famiglia. O forse era stata la paura. Non avrebbe mai potuto sfuggire al potere del padre, di Pietro, della sorella. Ma cosa era quel sentimento che l'aveva spinto poi, quasi senza accorgersi, a confidarsi con Carolina? Non si ricordava di aver mai provato nulla di simile fino a qualche giorno avanti. Era bastata l'emozione di avere una donna tra le braccia, completamente sua, per sentirsi improvvisamente cambiato. Gli pareva di aver riacquistato un corpo, gli occhi, la testa, i pensieri, perfino il naso, la bocca, i piedi, e che ora gli dolessero tutti sotto l'urto di nuove sensazioni. L'arrivo di Carolina gli aveva segato in due l'esistenza. Ma se fino al momento del matrimonio aveva creduto di dover rendere conto di ogni suo gesto e pensiero al padre e ai parenti, dopo si era accorto che in avvenire avrebbe dovuto fare i conti anche con la sposa, perché tutti lo guardavano con occhi severi, come se fosse davvero un colpevole. Carolina gli aveva domandato più volte se erano vere tutte le chiacchiere che aveva udito nella locanda di Andraz sulla domestica morta e sulla sua famiglia, e con una certa insistenza, ma lui aveva sempre eluso ogni domanda. Era stato un vero e proprio interrogatorio, come nemmeno il maresciallo d'Orlando gli aveva saputo fare, ma era sicuro di convincerla che nessuna colpa pesava sulla propria famiglia. «L'ha fatto per dispiaceri d'amore, poveretta», le aveva detto. «Era una ragazza inesperta, ingenua, l'hanno detto anche i carabinieri». Ma si era subito pentito d'averla ingannata. Carolina l'avrebbe capito e sarebbe stata sempre vicina come in quel loro primo viaggio d'amore. No, non era possibile tacerle ancora la verità. Si vedeva bene che non era convinta dei discorsi che gli faceva. Il giorno dopo, durante la gita ai Castelli, Carolina aveva insistito. Era sicura che Aldo le nascondesse qualche cosa. In certi momenti aveva l'impressione di aver sposato un uomo che le sfuggiva continuamente. Non le era sembrato di averlo per sé, nemmeno quando erano stati insieme. «Forse mia madre aveva ragione», si torturava. Cercava di osservare il marito in ogni reazione, in ogni gesto, tentando di indovinargli i pensieri, ma Aldo sembrava assente. «Cosa penserà?» si domandava. Poi faceva altri tentativi. «Mi vuoi bene davvero?»
«Sì, sì».
«Se mi vuoi bene, devi dirmi perché sono state fatte tante chiacchiere sul tuo conto. È vero che eri innamorato?»
«Di chi?»
fingeva Aldo. Carolina abbassava gli occhi un po' vergognosa. Lui approfittava per non rispondere. Era scosso da queste domande improvvise, ma quando la moglie lo guardava timidamente, quasi fosse gelosa di una persona che non esisteva più, sentiva che non poteva ingannarla ancora. C'era ormai un ostacolo tra di loro. Carolina aveva ragione di preoccuparsi di tante chiacchiere, ma ora aveva capito qual era il dubbio che torturava la sua sposa. Occorreva dirle sinceramente che tra lui e la domestica non c'era stato niente, solo qualche timido tentativo. Improvvisamente gli appariva davanti l'immagine di Emma, ma ciò che più lo sconvolgeva era il ricordo di quei giorni spaventosi, le lunghe serate in cucina accanto ai parenti, singhiozzi della madre che accusava il vecchio di averle portato via Giovanni. No, non è vero, mormorava ad un tratto. Carolina lo guardava senza capire. Che dici? Domandava. Niente, niente. Assalito da questi pensieri, non osava nemmeno toccare una mano alla sposa, andarle più vicino e distrarla, come se fosse lei ad essere scossa dai rimorsi. Gli pareva che Carolina indovinasse i suoi pensieri. Sì, occorreva toglierle dalla mente ogni sospetto. Ma forse era il vino dei Castelli, a cui non era abituato, un vino dal sapore ferrigno, fortissimo, nauseante, che gli procurava quello stato di incoscienza con improvvisi sbalzi nella realtà. Sentiva piegarsi le ginocchia, cominciava a ridere per impiombare subito nella sua cupezza. Allora saltellava, faceva smorfie con la bocca, si stropicciava gli occhi come un bambino disobbediente che nasconde il proprio imbarazzo con la maestra. Carolina nei primi giorni aveva pensato che il marito fosse ancora emozionato dal matrimonio. Lo sentiva fragile, indifeso, incerto, quasi timido. Ma dopo l'aveva visto peggiorare, sfuggirle sempre di più. Anche Aldo a volte non riusciva a capire la sposa. Quella ragazza che appariva sottomessa, a volte timida, era capace di improvvise decisioni e si dimostrava così risoluta nelle sue domande come se dovesse compiere un dovere e non fosse soddisfatta finché non l'avesse portato a termine. Non riusciva a seguirla quando cominciava con le domande. Forse voleva solo aiutarlo. Ma erano pensieri dell'alba. Appena bevuto il primo bicchiere di Frascati, se ne dimenticava. «È stupido che sono stato!» diceva tra sé. Poi ricominciava a scherzare, le stringeva un braccio, un tratto si imbizzarriva come un cavallo. «E se fosse vero?» le disse un giorno scherzando. «Cosa ci sarebbe di male se tuo marito avesse la coscienza sporca?» Carolina non aveva nemmeno più il coraggio di fingere un sorriso quando Aldo le saltellava intorno con simili discorsi. Viveva i suoi primi giorni di matrimonio ed era come se si sentisse in prigione. Ma le sue preoccupazioni aumentavano quando si avvicinava l'ora di salire in camera. Ora era convinta che Aldo le nascondesse qualcosa di grave. Aveva un comportamento così strano che a volte le metteva paura. Se in principio era stata tentata di porgli delle domande per sapere la verità, adesso temeva che parlasse e pareva proprio di essere sicura di aver sposato una persona non completamente lucida. Aldo sentiva una forte attrazione per la giovane sposa, ma voleva cancellarle dalla mente ogni sospetto di gelosia. Accanto a lei gli pareva che Alleghe, il padre, la sorella, il cognato fossero luoghi e persone da altri tempi, legati a un passato ormai sepolto. Ora non avrebbe più avuto bisogno di loro. C'era sua moglie là, pronta ad accoglierlo col suo corpo trepido e morbido, ad ascoltarlo. Nella commozione dei primi abbracci aveva persino sentito due lacrime scendergli dalle guance. Sarebbe stato meraviglioso vivere sempre così, lontano da tutti, dal centrale, la cui mole massiccia e cupa gli metteva dentro solo rimorsi. Aveva lasciato tutto là dentro, in quel buio tinello, in cucina, nelle camere fredde, squallide del primo piano. Perché non avrebbe dovuto confidarsi con Carolina? Non era della famiglia ormai. Sarebbe stata un'altra persona fidata con cui allearsi nei momenti difficili, a cui chiedere un consiglio.
Sì, è vero, Emma è stata uccisa, ma da mia sorella. Lei era gelosa per via del marito. Ma tra me e Emma non c'è mai stato niente.
Era tentato di dirle ogni tanto, commosso dalla dolcezza di lei, ma si pentiva subito. Poi aveva ceduto. Lei non gli aveva domandato più nulla. Ma Aldo aveva sentito lo stesso il bisogno di dividere con la moglie le sue preoccupazioni. Gli pareva di scaricarsi di tutto quello che aveva dentro, incubi, rimorsi, paure. Carolina era rimasta in silenzio, ma la mattina dopo era già cambiata. «Torniamo a casa!» gli aveva detto, e lui non si era opposto.
«Sarà stanca», aveva pensato. «È giusto che sia così».
La mattina del 1° dicembre erano ripartiti per Venezia, ma in viaggio Carolina si era chiusa in se stessa. Aldo aveva cercato di farla reagire. «Deve riprendersi subito», mormorava tra sé.
«E se no, rimane col pensiero fisso là
ricominciò a saltellare andando su e giù nello scompartimento. Non voleva capire che Carolina, che lui non c'entrava, e che erano stati gli altri a darle, che le cose sarebbero andate a posto da sole. Certo, ora Carolina era sotto l'impressione, ma dopo si sarebbe abituata, senza dubbio. Non era accaduta anche a lui la stessa cosa? Ma solo quella notte a Venezia le aveva raccontato tutto senza nasconderle nulla. Caroni aveva fatto in tempo a telefonare alla madre di venire subito perché le doveva parlare. Aveva viaggiato con quel pensiero fisso e appena messo piede sulla piazza del paese era corsa al centralino, ma poi era stata subito sequestrata. Sì, questa era stata la sua immediata impressione, di essere tenuta sotto controllo. Dal momento in cui era entrata in albergo, Adelina non si era staccata da lei. Gli sguardi ambigui dei nuovi parenti, le domande ipocrite, le premure nel chiederle se avessero fatto un buon viaggio, se avesse bisogno di qualche cosa, se era contenta del matrimonio, erano tutti segni evidenti che qualche cosa stava accadendo quel giorno. Le pareva di aver scoperto finalmente qual era il terribile segreto del centrale. «Mia madre aveva ragione», pensava. Il suocero e il cognato stavano processandola. Aldo era scomparso. Sapeva che da lui non avrebbe potuto aspettarsi nulla, ma era pur sempre suo marito. Le sarebbe bastato scambiare una parola, uno sguardo. Soltanto all'ora di pranzo e la sera prima aveva potuto vederlo, ma all'altro capo della tavola, sotto la luce gialla della lampada. E dire che subito dopo la telefonata alla madre s'era sentita per un attimo lei, il giudice degli albergatori. Li aveva salutati con distacco in tinello dopo aver rifiutato l'abbraccio di Adelina e alla domanda di Pietro se aveva telefonato ad Andraz aveva avuto il coraggio di rispondere che voleva rivedere la madre, tornare a casa. Ora invece non riusciva a fingere indifferenza, sforzandosi di mettere in bocca una cucchiaiata di minestra. Della domestica del centrale aveva soltanto sentito parlare ad Andraz come di una buona ragazza. Non sapeva che volto avesse, chi fosse. Sapeva sì, perché gliel'aveva detto Aldo, che si chiamava Emma. Ma adesso la vedeva. Le pareva che fosse seduta là, al suo posto, in attesa di essere condannata. Tentò di interrogare il marito con gli occhi supplichevoli. Ma che poteva dirle? Che poteva fare per lei quell'uomo di stoppa? Aldo aveva già subito il suo processo la sera prima e si sentiva sollevato. In un primo momento aveva avuto davvero paura col padre.
«E lei? Che ha detto quando le hai raccontato?»
si era sentito domandare all'improvviso. Non si ricordava di averlo mai visto così infuriato. Quasi fosse un altro uomo, più vitale e più ostile verso di lui.
«Voleva parlare con sua madre?»
«Ma ci ha già parlato, scimunito!»
«Non voleva tornare ad Alleghe», continuava Aldo. Diceva che voleva andare a casa.
Imbecille!
Poi erano rimasti qualche minuto sovrapensiero.
Sei un vigliacco. Se quella parla...
gli aveva fischiato nel viso. Per un momento Aldo ebbe l'impressione di non cavarsela tanto facilmente. Era stato un debole, questo sì. Ma forse si poteva ancora rimediare. Guardava il padre come un cane appena bastonato.